consulenza con Antonio Bolzani. Per i tuoi dubbi, le tue domande e le tue curiosità. La consulenza.
Bentornati, rieccoci, a voi tutti un cordiale saluto. Oggi parliamo di antenne di telefonia mobile, l'argomento sicuramente scatenerà molte considerazioni e molte osservazioni. Antenne di telefonia mobile tra radiazioni non ionizzanti e licenze edilizie. È risaputo che le antenne e le relative installazioni necessarie per il funzionamento della telefonia mobile, per la telefonia mobile, preoccupano la popolazione, soprattutto quella che vive nelle vicinanze, nei paraggi di questi impianti. Il problema dell'elettrosmog o radiazioni non ionizzanti, molto l'attualità e assai dibattuto, come dicevo prima, dall'opinione pubblica, inquieta insomma un po' tutti. Come valutare il campo, soprattutto il campo elettromagnetico globale generato dalle varie sorgenti presenti nella nostra vita quotidiana, e più in particolare come sorvegliare e provare a contenere quella fonte di elettrosmog legata alla telefonia mobile che oggi preoccupa maggiormente la popolazione, ma alla quale la popolazione stessa difficilmente riuscirà a rinunciare, perché sappiamo che poi tutti vogliamo avere sempre, vogliamo essere sempre connessi e vogliamo avere sempre campo, quindi sono fondamentali, sono importanti, importantissime le antenne di telefonia mobile, anche se, come detto, vi sono molti punti interrogativi. Allora, saluto gli ospiti, ripeto, cerchiamo di capire soprattutto cosa genera un'antenna di telefonia mobile, quali sono le fonti di inquinamento, eventuale inquinamento, ma poi entriamo anche nel campo delle licenze edilizie, dei permessi, delle autorizzazioni, dei controlli, delle verifiche. Insomma, c'è molto da dire su un capitolo che, come sempre, come questi capitoli insomma implicano, c'è tanto da dire e soprattutto c'è anche tanto da discutere. Professor Andrea Salvadè, buongiorno, benvenuto.
Buongiorno a lei e a tutti i radioascoltatori.
Lei è direttore dell'Istituto Sistemi ed Elettronica Applicata della Scuola Universitaria Professionale della Svizzera Italiana, della SUPSI, questo istituto importante. Voi in particolare quando entrate, diciamo così, in gioco nel campo delle antenne di telefonia mobile?
Noi entriamo in gioco al momento in cui effettivamente, come menzionava precedentemente, si tratta di andare a operare una valutazione di quello che è l'impatto dato dalle antenne o in generale da quelli che sono gli elementi radianti che portano appunto delle radiazioni non ionizzanti nel territorio. Sostanzialmente appunto ci occupiamo di metrologia, siamo l'unica scuola universitaria svizzera accreditata all'Istituto Svizzero di Metrologia per lo sviluppo di perizie, per l'effettuazione di perizie nel campo delle misure delle radiazioni non ionizzanti, ed entriamo in gioco al momento in cui vi sono delle modifiche sostanziali su degli impianti di telefonia mobile, fra le varie cose, in perfetto accordo col cantone.
Ecco, dicevo nella mia introduzione che è utile comprendere e spiegare il funzionamento di un sistema cellulare, e da allora appunto nella consulenza odierna cerchiamo di capire che cosa è l'elettrosmog, qual è l'impatto per la popolazione delle antenne di telefonia mobile appunto nella Svizzera italiana, quante sono e dove vengono posate le antenne, chi decide dove ubicarle e chi accorda poi anche le licenze edilizie, chi verifica gli impianti e come e quando vengono verificati. Allora, cominciamo a chiarire a livello lessicale se è meglio o è più giusto parlare di radiazioni non ionizzanti oppure di elettrosmog. Cosa dobbiamo dire?
Personalmente preferisco parlare di radiazioni non ionizzanti, perché la connotazione smog è piuttosto negativa, no? Ed evidentemente, come dicevamo prima, fruiamo tutti di questi campi elettromagnetici dati appunto e generati da antenne, proprio per poter comunicare tra di noi. Il mondo è via più connesso, sempre di più cerchiamo una connessione, cerchiamo una comunicazione wireless, quindi senza fili. Ovviamente cercare una comunicazione wireless senza fili significa disporre di dispositivi mobili, in questo caso di telefoni cellulari, che sono dotati di un'antenna trasmittente, e d'altro canto di poter avere sul territorio delle ulteriori antenne di dimensioni ovviamente più grandi che permettano di collegare i nostri dispositivi fra di loro.
Ecco, poi pensando che andiamo verso la, diciamo così, la connessione 5G, quindi abbiamo bisogno di impianti sempre più sofisticati, sempre più grandi e anche sempre più potenti, quindi sempre più, diciamo così, anche in grado di buttar fuori più radiazioni.
Ma da questo punto di vista devo dire dispositivi sempre più sofisticati certamente, perché le mole di dati che circolano fra i vari dispositivi mobili sono sempre più elevate ed evidentemente è interessante anche avere dei dispositivi che abbiano delle velocità di trasmissione molto elevati. Riguardo delle antenne più potenti sarei un po' prudente, nel senso che lì è un po' una filosofia da discutere se sia meglio avere poche antenne molto potenti o più antenne disposte sul territorio, ognuna delle quali trasmette e riceve con delle potenze molto meno potenti, quindi con delle potenze più contenute. Da questo punto di vista, crediamo che una buona pianificazione delle antenne, regolata attraverso appunto delle norme, che siano delle norme cardine essenziali, possa portare a qualche antenna più probabilmente sul territorio, ma un impatto elettromagnetico, di questo parliamo oggi, anche un impatto elettromagnetico molto meno importante su ognuno di noi.
Ecco, restando all'impatto elettromagnetico, professor Salvadella, la mia domanda è da profano. Come siamo protetti? Quanto siamo protetti? Quanto è pericoloso? Quanto rischiamo? Sappiamo che l'ambito scientifico, l'ambito medico è diviso su questo tema. Ci sono due fazioni molto, molto lontane tra loro. C'è chi dice fanno molto male e c'è chi dice no, non c'è nessun problema.
Ma quanto rischiamo, penso non debba io dare io una risposta. Noi con il nostro istituto fatto da ingegneri, composto da ingegneri, abbiamo una prerogativa, una missione che è quella di monitorare le situazioni e di dare in modo molto trasparente e in modo molto super partes, diciamo, delle indicazioni su come il carico elettromagnetico dato dalle antenne, ma non solo, perché vorrei ricordare che il carico elettromagnetico è dato da ogni dispositivo, anche dove scorre della corrente, quindi anche elettrodotti,
i fili linee
ferroviarie, qualsiasi allacciamento elettrico che abbiamo a casa nostra produce diciamo un campo elettromagnetico, un campo più magnetico che elettrico in quel caso. Quindi la nostra missione, il nostro mandato è quello di dare tutti i mezzi possibili e necessari per poter avere delle misurazioni e disporre quindi di misurazioni di altissimo livello e di grande affidabilità. Questo nei confronti delle autorità che sono chiamate a vegliare, ma anche della popolazione che in ogni caso è giusto che sappia. Poi quello che sono gli effetti scatenanti, no, sul corpo umano, diceva bene lei, no? Ci sono tutta una serie di categorie di medici che sono piuttosto negativi, altri molto più positivi. Io personalmente penso che sarà soprattutto il tempo, no, a darci delle risposte,
a dirci
delle risposte. Evidentemente dovremo aspettare degli anni e credo che sia importante però queste misure di precauzione che vengono sia a livello svizzero sia soprattutto anche a livello cantonale con i regolamenti d'applicazione, sia molto importante, diciamo, avere un principio di precauzione, no? E questo soprattutto con i limiti vigenti in materia e con l'impostazione di misure atte a verificare, insomma, che questi limiti di emissione vengano ossequiati e sostanzialmente dove vi sono delle situazioni limite che si prendano dei provvedimenti.
Ecco, quindi professor Salvadei, possiamo dire che la situazione è sotto controllo, perché poi sappiamo che a scadenze molto regolari arrivano petizioni da singoli cittadini, da gruppi di cittadini preoccupati per le antenne di telefonia mobile.
Quello che posso dire è certamente che con il Dipartimento del Territorio del Cantone Ticino abbiamo avviato un progetto di monitoraggio che oso dire certamente pionieristico a livello internazionale, a livello nazionale. Il Dipartimento del Territorio già nel 1998 ha cominciato insieme a noi, no? Insieme alla SUPSI, questa attività di monitoraggio. È un'attività veramente pionieristica che nessuno ha fatto in Svizzera e che solo pochi cantoni in questo momento stanno portando in avanti, quindi certamente In Ticino posso dire che vi è una situazione sotto controllo, tutte le antenne...
Nel 98.
C'era già Borradori. Quindi stiamo parlando di... C'era ancora l'onorevole Borradori e quindi sono ormai, quest'anno compiamo 20 anni
da
di misure.
Questo esperimento.
È un esperimento ormai veramente di lunga portata che ci ha dato tantissimi punti di misura, sia permanenti, perché qui occorre menzionare che abbiamo delle misure puntuali che noi effettuiamo sulla base delle richieste del Dipartimento del Territorio, ma anche delle misure dei punti permanenti con cui monitoriamo a lunga portata, insomma, su dei tempi molto lunghi quelle che sono le emissioni.
Ed è un monitoraggio, professor Salvadè, quindi all'avanguardia. Diciamo, siete stati precursori.
Sì, sì, siamo stati, questo penso di poterlo dire senza nessun problema, siamo stati dei precursori a livello nazionale e anche internazionale. Abbiamo dati, penso che siamo l'università insieme al Dipartimento del Territorio ad avere più dati, penso certamente a livello in Europa. Abbiamo una miriade di antenne misurate, rimisurate, riverificate e rispettivamente anche un concetto che è stato sviluppato proprio insieme al Dipartimento, dove la precauzione sta alla base di tutto.
Bene, quindi questo è il quadro più scientifico, più tecnico. Passiamo a un quadro un po' più istituzionale e un po' più, diciamo, giuridico, di regole, di linee guida. E allora ormai la strada è in discesa, la tracciata in discesa, Andrea Salvadè. Abbiamo con noi un collaboratore scientifico della sezione cantonale della protezione dell'aria, dell'acqua e del suolo del Dipartimento del Territorio. State lavorando bene, l'ho appena detto il professor Andrea Salvadè. Sergio Krasitz, cosa aggiungere rispetto a quanto diceva Salvadè? Voi siete attenti, lo abbiamo detto, siete stati i primi voi al Dipartimento del Territorio a cercare di capire soprattutto come monitorare, come vigilare.
Buongiorno a lei, buongiorno a chi ci ascolta. Cosa si può aggiungere? Niente, che questo progetto che è partito 20 anni fa, come è stato detto dall'ingegner Salvadè, evidentemente ci dà un tot di garanzie, ci dà un tot di dati, ci permette di avere una visione abbastanza chiara di quello che è l'intensità delle emissioni presenti sul territorio e ci dà un certo know-how che ci permette di operare meglio le singole scelte.
Ecco, io ho sotto mano un vostro documento del febbraio del 2016, linee guida cantonali antenne per la telefonia mobile, quindi anche da questo punto di vista avete comunque aggiornato anche quella che è, se vogliamo, la ricerca e soprattutto la valutazione anche di quanto e come fare.
Esattamente, anche in questo campo si può dire che siamo stati dei pionieri. Infatti ci sono pochissimi cantoni che hanno intrapreso questa strada ed è una strada che vuole far leva soprattutto sugli aspetti pianificatori più che non ambientali, per dare un tot di strumenti ai comuni affinché possano a loro volta dotarsi di alcune norme da inserire nelle norme d'applicazione del piano regolatore e definire quali possono essere le ubicazioni migliori, rispettivamente quelle peggiori, dove posizionare un impianto di comunicazione mobile.
Ecco, quindi entriamo già nel dettaglio, entriamo già nel concreto. Allora, il singolo comune decide di installare 3 antenne, 4 antenne?
No, il singolo comune non decide.
Non decide, però ovviamente un comune può avere interesse affinché tutta la popolazione possa essere connessa nel migliore dei modi, quindi può invitare la Swisscom di turno a chiedere.
Certamente, di sicuro ci sono anche situazioni di questo tipo, anche se il mandato è dato dalla Confederazione attraverso il rilascio di una concessione agli operatori attualmente
mobile
presenti sul mercato.
Sono 3, la Salt, la Swisscom e la
Sunrise.
Bene, quindi la Swisscom decide, prendiamo la Swisscom che è la più grande, decide di posare un'antenna di telefonia mobile a Giubiasco. Cosa succede? A chi deve fare richiesta? Diamo e spieghiamo soprattutto la procedura.
Allora, partendo un attimino a monte, Swisscom, in questo caso potrebbe essere uno dei 3 operatori, vede che c'è una lacuna nella sua rete o intende potenziare una determinata la qualità del segnale in una determinata area. Trova un'ubicazione che sia idonea dal punto di vista tecnico per raggiungere questo scopo. Dopodiché prepara, redige della documentazione che sarà poi la domanda di costruzione, sarà poi il pacchetto della domanda di costruzione.
Quindi è l'istante.
È l'istante.
In questo caso la Swisscom diventa da un punto di vista giuridico l'istante, colui che chiede.
Voilà.
E chiede al comune Giubiasco piuttosto che
E chiede al comune Lugano. In quanto autorità...
Beh, su Giubiasco e Bellinzona.
Esatto, sì, tra l'altro. E chiede al comune in quanto autorità comunale competente.
Ecco, quindi il municipio deve decidere, giusto? È l'ufficio tecnico che decide.
No, è il municipio che rilascia la licenza edilizia.
Quindi il municipio del singolo comune chiamato in causa dall'istante deve decidere se sì o se no. Decide ovviamente a dipendenza del proprio piano regolatore.
Decide, ma non può decidere da solo, può decidere in base alle sue competenze. Ci sono dei compiti che sono assegnati al comune, ci sono invece dei compiti che sono assegnati al cantone, per cui entrambe le autorità devono entrare nel merito dell'esame della domanda di costruzione per ciò che gli compete.
Però il preavviso è il comune per primo farlo, il preavviso o favorevole o contrario.
Allora, congiuntamente in ultima analisi è il comune che decide, perché è il comune che rilascia la licenza edilizia.
Esatto.
Lo può fare sulla scorta dell'avviso cantonale, fra le altre cose. Per cui, a differenza dei settori che vengono toccati, se quello ambientale perché è legato alle radiazioni non ionizzanti, se quello paesaggistico perché è inserito in un contesto particolare o in zona boschiva o fuori zona edificabile, dovrà raccogliere dal cantone tutto questo insieme di informazioni che ci sono nell'avviso cantonale, valutare l'insieme dell'avviso cantonale e giungere a una decisione che sfocerà da una parte nella licenza edilizia, se effettivamente il progetto viene ritenuto idoneo e conforme a tutte le leggi, rispettivamente a un diniego della licenza edilizia, se non lo è.
Quindi voi come Dipartimento del Territorio siete però chiamati in causa dal singolo comune.
Esattamente.
Vi manda il dossier.
Esattamente.
E nel suo caso, Sergio Krasic, cosa fa lei?
Io mi occupo prevalentemente dell'aspetto ambientale legato alle radiazioni non ionizzanti. Per cui all'interno del pacchetto della domanda di costruzione ci sarà una valutazione delle immissioni nei vari punti che questa antenna di trasmissione colpisce. Questa scheda dei dati sul sito viene chiamata, questo calcolo, è una quarantina di pagine di formulario, viene redatto sulla base di un modello emanato dalla Confederazione. Il mio compito è quello di valutare se effettivamente i dati contenuti in questo calcolo sono veritieri, sono plausibili o meno. Qualora non fossero plausibili, posso chiedere degli atti complementari all'istante. Se non c'è motivo di credere che le schede dei dati sul sito sia conforme alle leggi vigenti, allora l'avviso sarà negativo. Se invece il calcolo è plausibile e l'intensità delle emissioni è chiara, è definita e calcolata nel modo corretto, allora l'esame sfocerà in un avviso favorevole.
Il dossier però è mandato avanti dal comune, e il dossier che arriva al comune però è già completo di anche un rapporto tecnico. La Swisscom manda già un suo rapporto tecnico.
Esattamente, l'operatore. Rimanendo più in generale
sull'operatore
perché non mi sembra corretto parlare del singolo operatore. L'operatore che inoltre la domanda di costruzione è tenuto a fornire tutti gli atti, non una parte degli atti.
Ma tutti gli atti.
Esattamente.
Se c'è un dubbio, se avete un dubbio, ecco che chiama Salvadè.
Non necessariamente. Salvadè, il supporto dato dalla SUPSI, il valido supporto dato dalla SUPSI, rientra nell'ambito della campagna di monitoraggio di cui abbiamo parlato prima, e nelle misure di controllo che vengono effettuate a campione, e tutto questo generalmente per impianti che sono già esistenti, che quindi hanno già goduto di una licenza edilizia da parte del comune, che sono già stati costruiti e che sono già operativi. Per cui il cantone ci tiene ad avere una visione chiara, una valutazione delle immissioni già presenti.
È obbligatorio fare una verifica su tutti gli impianti?
Non è obbligatorio, però se ci sono le premesse, e questo è il caso, direi nell'80%, 70% dei casi è data, inseriamo questa richiesta nel nostro avviso. È una condizione che verrà ripresa nella licenza edilizia, per cui il determinato impianto di comunicazione mobile
dovrà
essere oggetto di una misura di collaudo.
Collaudo verifica.
Qua entriamo un po' tanto nel tecnico, in tecnicismo.
Collaudo, sì. Sennò ci complichiamo troppo la vita. Allora, poi cerchiamo di capire però cosa vuol dire collaudare un impianto. Ricordo, stiamo parlando di antenne di telefonia mobile tra radiazioni non ionizzanti e licenze edilizie. Stiamo ripercorrendo tutte le tappe di una procedura che comunque merita di essere spiegata, divulgata, merita di essere anche discussa, e quindi avete la possibilità anche di partecipare, di intervenire, lo state già facendo.
0848 03 08 08 WhatsApp 079 873 9825 SMS 955 parola chiave rete 1.
Con noi ci sono due esperti, il professor Andrea Salvadè della SUPSI e Sergio Krasic, che è collaboratore scientifico del Dipartimento del Territorio, quindi abbiamo due persone assolutamente autorevoli e soprattutto competenti per parlare, per spiegare quello che è un tema che, mi rendo conto, ha diversi aspetti, che vanno dagli aspetti, diciamo, più pianificatori agli aspetti invece più scientifici, ma poi si può entrare anche nel campo medico, anche se oggi non abbiamo un medico, ma ce ne vorrebbero due di medici, perché uno potrebbe dirci che non fanno nulla le radiazioni e un altro invece ci potrebbe dire che invece i rischi sono elevati. Intanto, mentre meditiamo su quanto abbiamo detto, un po' di musica. I like digging holes and hiding things inside them. When I grow I've got no roots, but my home was never on the ground. I've got no roots, but my home was never on the ground. I've got no roots. I've got no roots. I've got no roots, but my home was never on the ground. I've got no roots, but my home was never on the ground. I've got no roots. I've got no roots.
I've got no roots, but my home was never on.
Torniamo in diretta con la consulenza. Oggi parliamo di antenne di telefonia mobile tra radiazioni non ionizzanti e licenze edilizie. Stiamo parlando di impatti elettromagnetici, di impatto elettromagnetico, di campi elettromagnetici. Insomma, stiamo cercando di capire soprattutto le procedure, i permessi, le autorizzazioni e quanto siamo esposti, ma soprattutto anche la base giuridica, il quadro legislativo. C'è Marco al telefono. Buongiorno Marco.
Buongiorno a voi. Una domanda: un utente in Ticino e soprattutto in Ticino dovrebbe avere almeno 3 abbonamenti per avere una copertura degna di essere buona, perché le 3 compagnie non si mettono d'accordo, ovviamente le istituzioni non danno al medesimo valore a tutte le 3 compagnie. Se si sconde decide di mettere un'antenna a Vogorno piuttosto che a Sonogno, Salto lo fa a Frasco e non abbiamo la copertura che sia uguale dappertutto, dovremmo essere abbonati a tutte e 3 le reti. Capisce cosa vuol dire?
Capisco, certo.
Ecco, certo. Questo è un problema.
Sì, grazie.
Ma per ridurre le onde dovrebbero essere fatte una sola antenna, ma che può essere, in certi casi sì, esiste, che due compagnie sono sulla medesima antenna, ad esempio, ma non dappertutto.
Grazie Marco, rispondiamo alla sua domanda, perché è una domanda molto intelligente e pertinente. Sergio Krasic, è così, un operatore un'antenna o ogni tanto anche 2 operatori un'antenna?
Ma le situazioni sono diverse, sono diversificate. Laddove un impianto, l'ubicazione di un impianto, il ferro, l'infrastruttura di un impianto può interessare a più operatori, questo viene effettuato e viene anche ben visto da parte delle autorità, perché si sfrutta una unica struttura affinché più operatori possano raggiungere il loro obiettivo.
Però mi sembra, avendo già fatto trasmissioni su questo tema, che anche tra gli stessi operatori c'è una buona intesa. Quanto riguarda questo tipo di problema, cioè,
ma dobbiamo pensare,
si cerca di andarsi incontro, ecco.
Ma bisogna entrare un attimino nella dinamica delle strategie aziendali che perseguono gli operatori. Evidentemente sono orientati al profitto, sono concorrenti fra di loro, per cui a dipendenza della situazione troveranno vantaggioso coutilizzare la medesima infrastruttura, rispettivamente non lo troveranno vantaggioso, oppure lo possono fare in tempi diversi. Se un operatore in un determinato momento, in un determinato periodo, o perché la sua clientela ha l'esigenza di avere una copertura migliore in una determinata porzione del territorio, può intraprendere, può essere il primo rompighiaccio a insediarsi attraverso un'antenna in questo determinato territorio, e magari gli altri 2 operatori lo seguiranno negli anni a venire, anche in funzione della disponibilità finanziaria che hanno in quel momento.
Il comune può obbligare gli altri operatori che arrivano dopo a mettersi sulla stessa antenna?
Anche qui dipende dalla situazione. Fondamentalmente l'operatore è libero di scegliere l'ubicazione che meglio si presta in base alle sue esigenze. È anche vero che fuori zona edificabile specialmente la coutenza è fortemente incentivata, se non prioritaria, esatto.
C'è Claudio che ci pone una domanda, direi fondamentale, che ci permette di fare ulteriore chiarezza, quindi qui mi rivolgo al professor Andrea Salvadè. Quanto è intenso il campo elettromagnetico emesso da un telefono mobile, da un cellulare posto vicino all'orecchio? Questo campo elettromagnetico è di quanto superiore o inferiore rispetto a quello di un'antenna GSM che si trova posta a 50 metri o a 100 metri dalla camera da letto?
Ecco, devo dire che questa è proprio una domanda molto interessante a cui ben volentieri diamo una risposta. Noi abbiamo effettuato proprio nei nostri laboratori alla SUPSI delle misurazioni, no, a pochi centimetri dall'antenna contenuta dentro un telefono cellulare, questo tra l'altro con diverse tipologie di telefono, da telefoni semplici a smartphone i più complicati. E bisogna dire che al momento in cui il telefono non è in comunicazione, l'emissione è relativamente contenuta, anzi si può dire che tendenzialmente è molto vicina o prossima allo zero. Viceversa, al momento in cui si avvia una comunicazione, quindi il telefono si aggancia, per dirla un po' in tecnico, no, su un'antenna, ecco che lì i campi elettromagnetici aumentano subito moltissimo. Allora, la misura, l'ordine di grandezza, insomma, delle misure di campo elettromagnetico su un telefono cellulare possono arrivare ben oltre le decine di volte al metro. L'unità è il volta al metro, insomma, no, del campo elettrico. A me è capitato di misurare, per dirla molto trasparentemente, a 2-3 centimetri, insomma, da un telefono cellulare fino a 60-70 volte al metro, e questo corrisponde più o meno alla distanza che il telefono ha dalla nostra scatola cranica al momento in cui telefoniamo senza auricolare. Normalmente delle antenne di telefonia mobile, quando si sta già a una distanza di 15-20 metri, insomma 30 metri, producono dei campi elettromagnetici dell'ordine di grandezza al massimo proprio di alcuni volte al metro. È capitato proprio i casi limite di 5, 6, 7 volte al metro, ma il 99% dei casi i valori misurati sono di circa 1, 2, 3 volte al metro. Quindi quello che noi possiamo ben capire da queste misurazioni fatte sul campo e fatte sui telefoni cellulari è che un telefono cellulare tenuto seppur per pochi minuti o alcune decine di minuti a contatto con la nostra testa produce un'emissione insomma che è di almeno 10 volte maggiore rispetto a un'antenna nelle nostre vicinanze.
C'è più pericolo, ci sono più rischi.
Sì, dopo qui bisogna,
dopo il cellulare, che non avendo un'antenna di telefonia mobile vicino alla propria casa.
Qui bisogna fare ancora un distinguo, no? Ad emissioni date su un tempo molto corto rispettivamente delle emissioni minori date in maniera permanente. L'antenna trasmette con delle emissioni più basse, molto più basse rispetto a un telefono cellulare, che ci fa poco paura, anzi magari scegliamo questi telefoni più in ragione del telefono o delle mode piuttosto che delle emissioni date, e lì faccio riferimento anche che questi dati sono disponibili, quindi ognuno dei telespettatori che ci stanno ascoltando possono verificare quanto un telefono emetta in intensità per rapporto ad un altro. Ecco, spesso e volentieri appunto non si fa capo a questi valori. Però quello che stavo dicendo è che un'antenna emette, diciamo, con un'emissione molto minore rispetto al telefono cellulare, però questa emissione è costante nel tempo. Il telefono cellulare, se noi lo usiamo durante una giornata per alcuni minuti o alcune decine di minuti, evidentemente ha un impatto molto più importante rispetto a un'antenna di telefonia mobile, però limitato nel tempo.
Limitato. È per quello che allora il fatto che un'antenna sia sempre presente fa sì che molti comuni e anche molti cittadini dicono e sostengono assolutamente non alle antenne di telefonia mobile vicino alle scuole, vicino alle case per anziani, vicino agli ospedali, vicino alle cliniche, vicino dove ci sono tante persone sempre presenti in quell'edificio o in quegli edifici.
Sì, giustamente vale il principio della precauzione, per cui bisogna cercare di sostare il più distante possibile e il meno a lungo possibile, insomma. D'altro canto penso che vale il principio della precauzione anche con l'uso del telefono cellulare, questo noi cerchiamo di farlo mandando i nostri ingegneri anche nelle scuole medie, parecchie scuole ci chiamano anche a fare delle brevi
consulenze.
Più che consulenze direi dell'informazione, no, ai giovani, e dove si mostra proprio tangibilmente con delle misure molto semplici, come usando per esempio un auricolare oppure in macchina usando un viva voce. In macchina non si dovrebbe mai telefonare appunto col telefonino in modo diretto, proprio perché questo causa anche molte distrazioni, anche incidenti potenzialmente, però questa distanza, diciamo, di pochi centimetri dalla scatola cranica fino ad alcune decine di centimetri porta ad avere un campo elettromagnetico molto, ma molto più basso. Faccio notare che
con l'auricolare.
Sì, perché il campo magnetico decresce col quadrato della distanza, per cui da pochi centimetri, già a 30-40 centimetri di distanza, il campo elettromagnetico a cui si è soggetti è molto, molto minore.
campo elettromagnetico, sì. È giusto, a livello lessicale.
Quindi, esatto.
Andiamo avanti con le considerazioni, domande, stimoli, input, spunti del pubblico. Se si obbligassero i tre operatori a fare capo alla medesima antenna, ci sarebbero meno immissioni rispetto al fatto che ogni operatore si servisse dalla sua antenna, vale a dire se ce ne fossero tre al posto di una sola. Qui torniamo un po' al discorso che faceva prima Marco, cioè il fatto di invitare i tre operatori ad utilizzare la stessa antenna. Professor Salvadè, vuole magari aggiungere qualcosa a quanto ha già detto anche Sergio Crascitz?
Molto volentieri, sì, non è proprio come dice il radioascoltatore, nel senso che sono d'accordo con lui sul fatto che avremmo meno antenne sul territorio, no? Obbligando tra virgolette gli operatori a condividere un medesimo palo d'antenna. D'altro canto, però, avere tre operatori sul medesimo palo d'antenna, sulla medesima installazione, porta ad avere a bordo di quell'antenna
un carico
elettromagnetico più importante.
Molto
quindi
elevato.
Evidentemente abbiamo una dispersione del campo elettromagnetico molto più concentrata in un unico punto, quindi chi ci sta vicino evidentemente ne patirà gli effetti.
Andiamo avanti, buongiorno, tutti vogliono il 5G ma non le antenne, è un vero paradosso. Sì, spesso effettivamente i messaggi sono un po' contraddittori, vogliamo essere connessi e connessi sempre meglio, in modo più veloce, in modo diciamo così super performante, poi però non vogliamo le antenne. Poi, per sentito dire, pare che ancora siamo in presenza di segnali digitali per la ricezione radiotelevisiva di vari canali europei anche se ridotti nella loro potenza. A questo punto sono nocivi oppure sono di esigua incidenza? Segnali digitali.
Non ho ben capito la domanda.
Nemmeno
penso
io.
Che si faccia capo la televisione digitale,
insomma.
Devo dire che la televisione digitale viene portata in questo momento o via cavo oppure via dei sistemi in parabolica, sì. No? Quindi delle antenne paraboliche, quindi da questo punto di vista l'incidenza è praticamente zero, le ampiezze dei segnali sono veramente molto basse, se questo che intende il radioascoltatore, rispettivamente concentrate proprio all'interno dell'antenna stessa.
Poi l'uso dell'auricolare con o senza filo può essere una protezione dalla radiazione? Dalle radiazioni, sì, l'abbiamo detto, anche quelli senza fili.
Certamente, sì, evidentemente il fatto di poter avere un auricolare con filo è il meglio di tutto, insomma, perché evidentemente lì non c'è più nessuna trasmissione wireless, no? Tra il telefono e il dispositivo che riceve. Anche comunque con dei dispositivi in radiotrasmissione Bluetooth, per esempio, spesso e volentieri viene utilizzato quel genere di trasmissione col Bluetooth, lì le emissioni sono veramente molto molto contenute.
Ma sono più utili quelli, gli auricolari con i fili o quelli senza fili? Cioè meno pericolosi?
Se lei usa quello senza fili praticamente non ha più nessuna emissione, perché l'emissione è data proprio solo dal telefono.
Dai
se
fili.
Lei invece collega il telefono con un auricolare
con i fili.
Senza fili, lì evidentemente ha ancora un Bluetooth di mezzo, quindi un pochino di emissione in più c'è, ma è molto contenuta.
Un pochino di più di emissione c'è negli auricolari senza fili.
Esatto.
Perfetto. Poi tutti rassicurano, ma nessuno le vuole queste antenne. Chiedete agli abitanti di Ponte Capriasca, ci scrive Paola. È mai possibile che non si possano installare ben lontane dai centri abitati? Sergio Crascitz. Riassumo in sintesi, l'opinione pubblica e il pubblico dice ma mettete le antenne ma mettetele lontane dai centri abitati.
Ma questo sarebbe possibile, sì, potrebbe anche in determinati casi incontrare il favore degli operatori stessi. È però implicito e imprescindibile che la legge edilizia prevede che le edificazioni possano avvenire all'interno delle zone edificabili. Viceversa, tendenzialmente non si può edificare fuori dalla zona edificabile. Questo è un concetto talmente banale, ma anche esaustivo di quello che è la situazione che stiamo vivendo. Per cui in determinate situazioni, a determinate condizioni, sì, si costruisce anche al di fuori della zona edificabile.
Ma non sempre si può.
Ma ci mancherebbe, però non sempre si può.
Diamo ancora i numeri di telefono, così almeno li ricordiamo ancora.
0848 03 08 08 WhatsApp 079 873 98 25 SMS 955 parola chiave rete 1.
Ripeto l'argomento di oggi, antenne di telefonia mobile tra radiazioni non ionizzanti e licenze edilizie, ma stiamo parlando adesso tanto di campi elettromagnetici con domande direi molto, molto giuste, molto opportune. Allora, l'intensità magnetica dell'antenna di telefonia mobile varia a seconda che si usi WhatsApp, Skype o si effettui una telefonata tradizionale? Andrea Salvadè.
No, la connessione è la medesima, no? Quindi noi abbiamo una connessione data dove noi portiamo dei dati, no? Dei dati che sono, sì, che partono dal telefono e vanno verso l'antenna e dall'antenna tornano verso il telefono. Quindi lì evidentemente l'emissione che noi abbiamo è quella data dal collegamento. Chiaramente con più dati noi cerchiamo di portare in trasmissione, con più la connessione sarà impegnativa per il telefono.
Elevata. Cosa mi dite del wireless, del wifi all'interno delle case, uffici e scuole?
Ma è un altro tema, diciamo, sul quale bisogna prestare particolare attenzione. Evidentemente, come dicevamo poc'anzi, no, ogni dispositivo dotato di un'antenna contribuisce ad innalzare il tasso di campo elettromagnetico, quindi l'impatto elettromagnetico che noi abbiamo in un determinato ambiente. Il fatto che di inserirci, c'è, ovviamente, in aggiunta a tutto quello che già c'è, anche un dispositivo wireless, insomma una connessione wifi, anche questo porta qualcosa in più. Evidentemente qui vale ancora quanto dicevamo poc'anzi, no? Quindi la distanza è il parametro più importante, no? Bisogna cercare questi dispositivi di montarli nelle nostre abitazioni il più distante possibile a dove noi soggiorniamo, insomma,
e
dove
dormiamo.
Noi stiamo, dove dormiamo e magari dove stiamo regolarmente, insomma. Questo è un pochettino la precauzione che bisogna avere. Dove in aziende, per esempio, dove è importante avere un numero molto elevato magari di punti d'accesso, dove c'è una richiesta molto forte, insomma, di comunicazione, lì quello che noi consigliamo, e noi abbiamo degli utensili per poter fare, una pianificazione della rete affinché essa sia ridotta al minimo nei punti d'accesso per avere delle performance buone, quindi non sovradimensionarla, ma di andare sostanzialmente con una pianificazione di rete radio, sì, a dimensionare in modo corretto la rete.
C'è Tito che ci scrive: ma allora io che per esempio con Swisscom TV ho il wireless perché la casa è a due piani, ma che campi elettromagnetici, quanti campi elettromagnetici avrò dentro casa mia?
Lì un'altra connessione effettivamente in wireless, no? Quindi lì bisognerebbe effettivamente andare a fare delle misure. Tipicamente questi dispositivi hanno un'emissione molto,
perché la
molto
casa
contenuta,
magari ha due o tre,
sì,
piani,
sì, sì,
e quindi
piuttosto che cablare tutto quanto, sì, si preferisce appunto mettere, si chiamano dei ponti radio in sostanza, attraverso i quali distribuire in modo wireless, in modo molto semplificato, senza fili in giro per la casa, il segnale.
Però ci sono dei campi elettromagnetici.
Evidentemente anche questo,
sì,
contribuisce, porta un minimo, seppur minimo, comunque un apporto
in più
all'elettromagnetismo che abbiamo in casa, chiaro.
Davide, buongiorno, benvenuto.
Sì, buongiorno, ciao. Ma no, io sono una constatazione, no? Mi sembra che la gente, cioè noi gli ascoltatori, le persone, stiamo diventando tutti un po' piuttosto ridicoli, nel senso che vogliamo il telefonino ma non vogliamo le antenne, vogliamo avere tutto non cablato però il wireless è un problema. Cioè io trovo che o ci adattiamo al mondo com'è e basta, stop. Cioè, chiaramente si pretende che chi di dovere faccia il meglio per darci il miglior prodotto possibile, oppure rinunciamo a tutti, torniamo come 40 anni fa che si stava comunque bene, 30 anni fa dove non c'erano telefonini io vivevo lo stesso, non è che, capito? Cioè, però mi sembra un po' che stiamo diventando tutti come dei bambini, tutti vogliono il telefonino ma nessuno vuole le antenne nei giardini, sulle case, sui tetti. Cioè, non siamo adulti, insomma, o è o non è, ecco, era solo questa constatazione.
Va bene, grazie lì. Davide, buona giornata.
Grazie.
Un commento veloce?
Beh, è emblematico, è di uno, chiaro, dei mali della nostra società.
È un po' schizofrenico il messaggio,
sì,
certo,
sì,
è contraddittorio, ma lo si sa che è così. Però secondo me, adesso giustamente Davide dice sì, è un po' un paradosso, però è giusto anche, Andrea Salvadè, fare in modo che la tecnologia sia controllata.
È giusto.
E noi... che voi, soprattutto scienziati e uomini della scienza, possiate vigilare.
È giusto quello che diceva il radioascoltatore, non possiamo volere tutto, il contrario di tutto, no? Quindi evidentemente la tecnologia avanza, io penso personalmente che sia un peccato privarcene, dobbiamo semplicemente utilizzarla innanzitutto con grano salis, no? Quindi commisuratamente a quello che sono veramente le necessità e non in esubero. D'altro canto, come diceva lei, è importante avere da una parte una tecnologia che sia il più o il meno invasiva possibile sulla nostra vita, vita quotidiana e d'altro canto che si possa vegliare e monitorare un po' questi andamenti, no? Che progressivamente aumentano, in particolare su questo impatto elettromagnetico, affinché sorvegliando questa situazione generale sia possibile anche poi dare degli strumenti a chi è chiamato a vegliare, quindi ai nostri legislatori, agli organi politici, degli elementi per poter prendere le decisioni giuste. I'm so tired of falling in love, finding it easier to fall out. I can't deny it, I feel it inside, I'll keep its fire. Are you can I? I'm falling in love again. Ain't nothing I can do, falling in love again. And this time it's with you. When I fall, it's always the same, and I'm so tired of playing this game. So long now, since I gave up my heart, I've kept it locked down. I don't wanna get it hard, so let me tell you now. I just wanna be sure that you won't hurt me. Can you promise me that I'm falling in love again? Ain't nothing I can do, I'm falling in love again, girl. This time it's with you. Same, and I'm so tired of playing this game. You gotta tell me if you're gonna break my heart, 'cause I don't wanna take the chance. And if it ain't true, all it's gonna be is nothing but a poor romance. So give me that promise to hold on and I'll never let you go. I gotta have something to go on, oh, I'm letting you know now. Falling in love.
Andiamo avanti a parlare di antenne di telefonia mobile tra radiazioni non ionizzanti e licenze edilizie. Ci sono molte domande, andiamo con ordine, ma soprattutto cerchiamo, lo dico ai nostri ospiti, di andare abbastanza velocemente. Ci scrive un macchinista delle FFS, le Ferrovie Federali Svizzere, e mi sono sempre chiesto a quante onde noi veniamo sottoposti, io e i miei colleghi, durante il lavoro. Avete qualche dato in merito? Chi è che mi dice qualcosa?
Ma come si diceva all'inizio della trasmissione, si tratta di un altro genere di emissione, no? Qui si parla di emissioni,
però,
Ci sono, e come, sono delle emissioni in bassa frequenza, no? Come si cercava appunto di spiegare all'inizio della trasmissione, non vi sono solo le antenne, ma qualsiasi conduttore, certo, nel quale scorre una corrente evidentemente genera lì un campo magnetico, no? Più che un campo elettrico, la componente più quella magnetica. Evidentemente dei conduttori come quelli dati sulle linee ferroviarie, che portano parecchia corrente, non fanno astrazione, insomma, da questo concetto. Lì evidentemente ancora una volta è la distanza da questi conduttori ad essere un parametro determinante, e andrebbe fatta una valutazione proprio a questa distanza di alcuni metri, 3-4 metri, di quello
quanto,
che è proprio
come,
l'impatto, no? Evidentemente
l'impatto.
Sia anche dentro una locomotiva, per
sì,
cui va capito un po' bene.
Sergio Krasic, le distanze, ci chiedono le distanze, a quanto devono distare le antenne di telefonia mobile dalle case?
Dipende tutto dalle caratteristiche che questa antenna di telefonia mobile ha. In generale, proprio perché dobbiamo rispondere in maniera spiccia, ha un'antenna di una potenza media. Da una quarantina, una trentina di metri di distanza, si riesce a rientrare nei valori di esposizione stabiliti dalla legge. Attenzione, una trentina, quarantina di metri di distanza, se si è posti direttamente di fronte al pannello dell'antenna. Se si è posti di lato, questa distanza può anche essere parecchio inferiore.
Senza, tra virgolette, nessun problema.
Per poter rientrare nel valore di esposizione stabiliti dalla
legge. Risponde in modo politicamente corretto, ma è giusto così, insomma, ci sono delle leggi. Noi eravamo rimasti, quando abbiamo percorso tutta la procedura per arrivare alla licenza edilizia e soprattutto alla costruzione di un'antenna di telefonia mobile, professor Salvadè, ai controlli e alle verifiche. Voi questo genere di verifiche le fate, ma Krasitz parlava di collaudi più che di verifiche. Ci dica lei, ci chiarisca le idee.
Sì, normalmente appunto quando un'antenna viene modificata o viene costruita ex novo è richiesta appunto una misura di cosiddetta omologazione, no?
Esatto.
Questa misura d'omologazione non fa nient'altro che validare quei dati che sono stati calcolati, di cui ci parlava appunto prima il collega, esattamente. Quindi lì c'è un modello di calcolo che dà dei valori operativamente sul campo, noi andiamo a misurarli per vedere e verificare che questo modello che era stato precedentemente calcolato corrisponde, che non vi siano dei superamenti. Questa è una misura di omologazione, diciamo. Quindi tutti quei punti dove erano state calcolate le emissioni vengono verificate con una misura puntuale.
Come?
Svolta attraverso una strumentazione che è la più sofisticata che in questo momento esiste sul mercato, al mondo, certamente.
Si chiama metronimia?
Si tratta di... noi abbiamo dei dispositivi che si chiamano analizzatori di spettro con delle antenne solo riceventi, ovviamente, che permettono di monitorare ogni singola componente spettrale, quindi ogni singola componente dello spettro elettromagnetico.
E la metronimia sarebbe?
La metrologia. La metrologia è la scienza.
Metrologia.
Metrologia, sì.
È la
scienza che studia le modalità migliori per effettuare una misurazione.
Ho capito. Poi, altra domanda. C'è una differenza di onde se telefono con un NATEL, un cellulare, oppure con un telefono cordless? Che è vero che sono un po' meno usati, però ci sono ancora nelle case, negli appartamenti cordless.
Sì, si tratta di frequenze un pochettino differenti, ma nemmeno tanto distanti, no? Sono le modulazioni che cambiano, quindi proprio la modalità, diciamo, di portare l'informazione sul campo elettromagnetico.
Poi un sarto ci scrive, ma le macchine da cucire con motore a frizione sempre acceso creano o non creano dei campi magnetici?
Eh beh sì, ogni volta che c'è un motore, evidentemente un motore crea, per sua natura, visto che discorre una corrente, crea un campo elettromagnetico, è proprio il principio di funzionamento del motore.
Ma quindi se io guido una Tesla, all'interno della mia Tesla ho molti campi elettromagnetici?
Questo non glielo so dire perché non li ho mai misurati, bisognerebbe entrare in una Tesla e misurarli. Mi immagino che chi ha progettato la Tesla abbia fatto in modo, e mi immagino anche che ci siano delle normative automotive che prevedano delle verifiche delle emissioni tali per cui rientrino in taluni parametri, tali per cui l'impatto su chi risiede dentro l'auto sia il più basso possibile.
Poi Cleto ci porta un quesito, diciamo, di carattere universale. Dal momento che ci sono miliardi di cellulari, le onde elettromagnetiche dei cellulari, che sono a tutti gli effetti delle microonde, quanto influiscono sul riscaldamento dell'atmosfera? Domanda un po' complicata, Cosa dice?
Ma di per sé,
professor Salvadè.
Quello che noi abbiamo sostanzialmente, il riscaldamento è dato sulla materia al momento in cui è un po', non so se il radioascoltatore fa riferimento un po' a quello che è il forno a microonde,
sì,
no? Che noi utilizziamo per riscaldare la materia. Lì evidentemente c'è una concentrazione molto elevata, no? Di questo campo elettromagnetico su quel che noi vogliamo riscaldare. Si tratta di un oggetto dove effettivamente viene sviluppata un'eccitazione molecolare. L'oggetto si scalda perché le molecole, attraverso il calcolo, il campo elettromagnetico, vengono eccitate. evidentemente su una situazione spaziale molto, molto estesa, credo che il riscaldamento sia tendenzialmente molto basso. Non è da quello certamente che viene il riscaldamento elettromagnetico, il riscaldamento che abbiamo sulla Terra.
Un quadro valvole vicino al letto sprigiona tante radiazioni pericolose?
Ci sono, lo misurerei.
Meglio
per rispondere lo misurerei, però non metterei proprio vicino al letto, diciamo, un quadro elettrico, un quadro valvole, quindi di per sé un quadro elettrico, proprio pochi decimetri o metri dal letto. Ecco. Poi, solitamente sono in cantina.
In cantina sono, non sono in camera. Poi il 5G a livello elettromagnetico, quanta potenza sprigiona il 5G a livello di campi elettromagnetici? Ma di più che...
Senso, i dispositivi avranno delle potenze molto, molto contenute, no? I singoli dispositivi 5G, chiamiamoli i futuri telefonini in 5G, ma lì si parla veramente di device, no? Di componenti 5G, perché non saranno più solo i telefonini, ma qualsiasi componente potrà avere una rice trasmittente 5G a bordo. Lì le potenze in gioco sono piuttosto contenute. Il fatto è che si prevede di avere dei collegamenti permanenti, quindi non più accendo e spengo, ma sempre accesi, rispettivamente ce ne saranno una miriade.
Come si misurano i campi elettrici?
Si misurano appunto attraverso degli analizzatori di spettro selettivi.
Che si possono comprare, acquistare?
No. Cioè sì, si possono comprare.
Perché
però
tanti ci chiedono, vorrei misurare anche all'interno dell'autopostale, autisti di autopostali, quanti campi elettromagnetici ci sono.
Diciamo, ci sono degli strumenti che permettono di misurare a dei prezzi comunque relativamente contenuti, la cui affidabilità però è molto bassa. Se si vogliono avere delle misurazioni di un certo tipo di qualità, ecco che lì subito si va su strumentazione che ha dei costi molto elevati.
Ci si può rivolgere eventualmente alla SUPSI.
Noi lo facciamo, certamente.
Quindi la SUPSI e il professor Andrea Salvadei eventualmente sono a disposizione per ulteriori informazioni. Grazie mille al professor Andrea Salvadei, che è direttore dell'Istituto Sistemi e Elettronica Applicata della SUPSI. Grazie anche a Sergio Crascitz, collaboratore scientifico della sezione cantonale della protezione dell'aria, dell'acqua e del suolo del Dipartimento del Territorio. Abbiamo detto che possiamo star tranquilli, che siamo all'avanguardia come controlli e come monitoraggio. Domani parleremo dell'ordinamento giuridico e delle regole che disciplinano le famiglie arcobaleno, e quindi capiremo anche e spiegheremo anche cosa sono e da chi sono composte le famiglie arcobaleno. Buona giornata e buon ascolto.
La consulenza.